Grazie professoressa, grazie al dottor Bonati per questo invito che mi consente di parlare ancora di Acelli, ma magari a un pubblico diverso da quel solito dei miei studenti. Mi fa molto piacere anche conoscere quest'altra dimensione della realtà vercellese a cui sono legato ormai da 11 anni, perché dal 91 mi impegno in questa facoltà. Il tema che mi è stato proposto è un tema impegnativo che richiederebbe delle analisi molto corpose. Mi scuserete se procederò per rapide pennellate, eventualmente se ci sarà tempo qualcuno vorrà chiedere qualcosa potrà approfondire qualche aspetto se lo ritenete opportuno. Io comincerei col dire che mi sembra difficilmente contestabile che oggi viviamo in un'epoca nichilistica, anche se forse qualcuno lo contesterà. È vero che il nichilismo ha una lunga storia, quindi si potrebbe dire che non solo la nostra epoca è caratterizzata dal nichilismo, ma solo oggi direi è diventato una tendenza diffusa e non soltanto un programma, una prassi di qualche elite intellettuale. Per giungere all'oggi, però, credo che sia importante sottolineare qualche passaggio di questa storia del nichilismo che possiamo far risalire all'Ottocento, grosso modo. Ma direi ancor prima che il nichilismo, in fondo, è una possibilità profondamente radicata nel moderno. L'età moderna, con la sua affermazione del primato della soggettività, sembra da prima manifestare un potenziamento del soggetto, e tuttavia credo che nasconda in ciò una profonda debolezza. Perché? Perché l'affermazione del soggetto va in fondo a scapito dell'essere. Il soggetto è un soggetto che si svuota di essere. Per spiegare forse meglio questo concetto, mi riferisco a un pensatore preromantico della fine del Settecento, un certo Jacobi, che ha colto acutamente questo aspetto. Jacobi, fra l'altro, è, nelle storie del nichilismo, viene ricordato come uno dei primi che ha teorizzato il nichilismo, appunto. Allora, diceva Jacobi che nel razionalismo moderno c'è una inarrestabile tendenza a dissolvere ogni oggettività. C'è un'inarrestabile tendenza a fare del soggetto il produttore, il creatore del mondo. Ma a partire da che cosa? A partire dal nulla. Leggo una citazione, dice Jacobi: il soggetto tende a farsi creatore di sé e del mondo, e a questo scopo deve ambientarsi nell'essere per rinascere e possedersi solo nel concetto di un'origine e una fine pure assolute, originariamente da nulla, verso nulla, per nulla, nel nulla. Cioè, in ultima istanza, la soggettività moderna è una soggettività che, essendosi sradicata dall'essere, è una soggettività che si produce, si autoproduce e produce il mondo, ma illusoriamente. Ma andrei più in là ancora, e direi una cosa che forse potrà spaventare qualcuno, e direi che la radice del nichilismo è moderna perché è cristiana. Anzi, molto prima di essere moderna, è cristiana. Perché dico questo? Perché è cristiana l'affermazione della radicale libertà e dell'infinito valore della soggettività, questo infinito valore della soggettività che l'epoca moderna appunto ha raccolto. Ma c'è anche un altro motivo, e cioè che nella prospettiva biblica, in fondo, l'ombra del nulla accompagna il mondo. E questa è una differenza rilevante rispetto alla visione del mondo antica. Il mondo, nella prospettiva cristiana, in quanto mondo creato, è un mondo sospeso alla libertà divina, senza la quale non è nulla. Il mondo redento è ugualmente sospeso alla libertà divina, senza la quale finisce nel nulla. Ora, quando venga meno la fede nella libertà positiva di Dio, diciamo così, all'interno del mondo che è stato informato, no, dalla visione cristiana delle cose, allora che cosa resta? Resta una visione del mondo come fondato sul nulla, come senza redenzione, cioè un mondo che va dal nulla al nulla. Naturalmente, voglio ben ricordare che nel cristianesimo il nichilismo è una semplice minaccia. Il nulla è per il mondo una possibilità costitutiva, poiché viene dal nulla il mondo poteva non essere. E questa è una cosa che gli antichi, no? Parlo della filosofia classica greca, non avrebbe assolutamente pensato e nemmeno immaginato. È il cristianesimo che introduce questa possibilità del nulla alla radice del mondo. Il nulla, per così dire, avvolge il mondo, è un tarlo che intacca alla radice quella pienezza d'essere che il mondo classico aveva invece affermato. Ma per venire più vicino al tema, direi, ripeterei, che è nell'Ottocento che abbiamo avuto le prime grandi teorizzazioni, le grandi teorizzazioni del nichilismo, e potrei dire che invece il Novecento è stato piuttosto il secolo della realizzazione del nichilismo. Per chiarezza distinguerei tre figure del nichilismo che si sono succedute dall'Ottocento a oggi. Naturalmente, ripeto, procedo per grandi pennellate con qualche inevitabile semplificazione. Parlavo prima di Jacobi, ma direi che intorno alla metà dell'Ottocento, che si delineano chiaramente quelle che chiamiamo filosofia, tendenze, culture nichilistiche, in un clima, diciamo, post-idealistico e anti-idealistico. Penso a nomi come Heine, il movimento della giovane Germania, o a Max Stirner. Penso cioè a quei pensatori che progettano un mondo, o pensano un mondo, libero da strutture ideali, metafisiche, ritenute oppressive, e per far questo si rivolgono a filosofie di stampo materialistico e individualistico. Una cosa analoga avviene nel mondo russo, il nichilismo russo da Turgenev fino a Bakunin, un movimento che afferma di nuovo in chiave anti-idealistica delle tendenze sensualistiche, materialistiche, anarchiche, radicalmente rivoluzionarie. In tutti questi movimenti c'è una forte componente scientista, è il positivismo che si afferma contro la metafisica, contro gli ideali, contro gli assoluti ideali. Insomma, è un nichilismo come negazione della metafisica e della religione e di quelle strutture sociali e politiche che sembravano appoggiare sulla metafisica e sulla religione. Un nichilismo che per semplicità potremmo chiamare un nichilismo forte, poi spiegherò meglio questa aggettivazione. Alla fine dell'Ottocento si affaccia con Friedrich Nietzsche un'altra figura di nichilismo, antitetica almeno apparentemente a questo. Nietzsche teorizza il nichilismo come effetto, come risultato, anzi come carattere proprio, non della fine della metafisica, ma precisamente della metafisica e della religione. Nietzsche dice che è la metafisica e la religione che sono nichilistiche. Perché sono nichilistiche? Perché distruggono il valore della vita, della terra, a favore di altri mondi. Il pensare a degli assoluti, ad altri mondi, è un motivo di svalutazione della terra, e questo è nichilistico. Sulla scia di Nietzsche, poi nel Novecento, Heidegger penserà il nichilismo come oblio metafisico dell'essere, E ancora parlerà, qui vado rapidamente, di un nichilismo della metafisica che si realizza nel mondo della tecnica. Per Heidegger l'esito nichilistico è conseguenza della metafisica e non una negazione della metafisica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una vocazione nichilistica della tecnica nella misura in cui la tecnica non è un assecondare e rispettare la natura, ma un sostituirla, allontanando sempre più l'uomo da essa. Nichilismo qui ha il senso di una dissoluzione dell'essere a favore del soggetto, a favore della ragione, di una ragione calcolante che domina il mondo, di un potenziamento del soggetto contro l'essere, il discorso che facevo all'inizio in qualche modo. Dunque, questo secondo senso di nichilismo, per cui il nichilismo è la vocazione propria della metafisica e della religione. Terza figura del nichilismo, quella che si afferma ai nostri giorni e che chiamerei la figura del nichilismo debole, è il nichilismo come risultato invece della dissoluzione della metafisica e della religione. Abbiamo qui un significato di nichilismo che in fondo è un ritorno, se volete, al primo dei tre che ho elencato, un ritorno al primo significato, ma con una differenza importante, e cioè che si tratta di una dissoluzione e non di una opposizione. Il nichilismo debole non è un nichilismo che si contrappone alla metafisica, alla religione, è un nichilismo che si comprende come risultato di un progressivo, inevitabile svuotamento della metafisica e della religione. Quindi è un nichilismo che non è tanto affermazione del nulla, come poteva sembrare quello ottocentesco, non è un'affermazione del nulla come principio antitetico, quanto piuttosto, ripeto, uno svuotamento dell'essere. Capisco che questi termini potranno apparire un po' astratti, ma sono una premessa per poi scendere nei particolari e cercare di dare un più preciso contenuto a queste affermazioni. Ora, credo però che per comprendere questa parabola del nichilismo in tre tappe, che ho descritto troppo rapidamente, sia opportuno ripercorrere a grandi linee quel processo di secolarizzazione che è certamente una delle cifre privilegiate per interpretare la vicenda culturale della modernità. La parabola del nichilismo sta all'interno della parabola della secolarizzazione e ne costituisce la possibilità più radicale. Come possiamo schematizzare il processo di secolarizzazione all'interno del quale vediamo affacciarsi e svilupparsi il nichilismo? Ecco, io, di nuovo per una certa semplificazione, direi che il processo di secolarizzazione può essere schematizzato in quattro momenti o quattro tappe. Che cos'è originariamente la secolarizzazione? Lo sappiamo tutti, è semplicemente l'alienazione, la laicizzazione di beni di proprietà della Chiesa. Beni materiali, ma anche istituzioni, mansioni sociali e politiche, e poi anche contenuti culturali e persino contenuti di fede. Ora, questa laicizzazione dei beni ecclesiastici è avvenuta, come sappiamo, per lo più in modo polemico e anticristiano, con atti di ostilità e di marginazione, tentando di estirpare anche le radici e i semi cristiani. Il nichilismo, quello ottocentesco, è stato sicuramente la forma estrema di questa opposizione al cristianesimo. Non bisogna però dimenticare che la secolarizzazione aveva fin dall'inizio un significato ambivalente per il cristianesimo, vale a dire un significato non solo negativo ma anche positivo, in quanto era in fondo un processo di liberazione da certe appropriazioni indebite da parte della Chiesa di beni che non le competevano. Si deve poi riconoscere, oltre a questo aspetto positivo che anche in ciò che è stato giocato in senso fortemente, duramente, antireligioso, sono rinvenibili radici cristiane. Nella misura in cui la secolarizzazione è soprattutto una sottrazione di beni materiali e spirituali al potere della Chiesa, diciamo una sostituzione di titolarità di questi beni, allora vi è sempre, anche nella cultura più anticlericale, una presenza di contenuti cristiani, sia pure laicizzati, trasformati in senso laico. È per questo che a un certo punto, penso agli anni intorno al Concilio, soprattutto a quegli anni, è diventato possibile il dialogo, il confronto, persino la fecondazione reciproca tra cultura di ispirazione cristiana e cultura laica. Il cristianesimo si è trovato confrontato con culture forti che certo si ponevano come alternative, ma con le quali c'era un terreno comune, c'erano larghi settori di intesa possibili. Successivamente, questa è la seconda tappa che voglio descrivere, è entrata in crisi anche quella cultura laica che era sorta dalla secolarizzazione del cristianesimo, ed è qui che comincia a prendere forma il nichilismo contemporaneo. Che cos'è che è entrato in crisi? Sono entrati in crisi alcuni capisaldi fondamentali della grande cultura laica in tutte le sue versioni, che si era formata a partire dal 700 e poi nell'800 ancora. Elenco rapidamente questi capisaldi che sono entrati in crisi nel nostro secolo e direi soprattutto negli ultimi decenni. È entrato in crisi il soggetto, quel soggetto forte che avevo detto essere una delle figure portanti della modernità. Quel soggetto forte che in fondo era erede, laicizzato, della persona intesa in senso cristiano. Vale a dire il soggetto come libertà, come dotato di norme vincolanti, come caratterizzato da un'identità marcata, come centro di azione, di progettualità, come protagonista del proprio destino. Che cosa è diventato il soggetto nella tarda modernità? È diventato ormai solo più, o per lo più, come dire, un luogo di incrocio. Luogo di incrocio di forze e di linguaggi che lo attraversano, e non invece centro di iniziativa e di responsabilità. Per usare un'espressione forse più efficace, il soggetto contemporaneo è piuttosto un soggetto parlato, pensato, agito, che non un soggetto parlante, pensante, agente. In secondo luogo è entrata in crisi l'idea della comunità politica che ereditava in qualche modo l'idea del regno di Dio. Cos'è che è entrata in crisi in particolare? È entrata in crisi l'idea che la società sia conformabile secondo valori e ideali. In secondo luogo è avvenuta una dissociazione tra l'individuo e la totalità sociale, per cui l'individuo è sempre più individuo e come tale è sempre più massa, invece che dar luogo a una mediazione tra persone e comunità. C'è una scissione, ma anche composizione, tra individualismo e massificazione. Ciò che è saltato è appunto la mediazione tra persone e comunità. In terzo luogo si diffonde una sorta di iperliberismo come autoregolazione degli egoismi individuali, invece che solidarietà e primato dell'interesse generale. Ancora entrata in crisi della grande cultura laica l'idea del progresso storico, che se volete è la versione laica della linearità e finalità escatologica del tempo cristiano. Nella storia vediamo una situazione del pass, se non di regresso, c'è chi ha parlato fine della storia, però in un senso tutt'altro che cristiano. Assistiamo a una sorta di disperazione circa la possibilità di far progredire la storia, e cioè i paesi più poveri, ad esempio, o di avvicinare la pace. In quarto luogo direi che entrata in crisi la grande morale laica in quanto erede di quella cristiana. Non parlo tanto della crisi della pratica morale, che è sempre stata in crisi, tutto sommato, quanto della convinzione e dei fondamenti. Il contenuto della morale tende a restringersi al calcolo delle convenienze, se volete, alla tecnica della convivenza civile. E infine è entrata in crisi la figura del sapere, un sapere che prima magari, parlo sempre della cultura laica secolarizzata, era un sapere ateo, ma non per questo meno sistematico e potente. Oggi il sapere manca di un principio unitario, ha perso fiducia nella verità, è un sapere specialistico e parcellizzato, fondato su una ragione strumentale. Ora, e questa è la terza tappa, a questa crisi si è cercato e si cerca oggi di dare un senso positivo, cioè si vede questa crisi come compimento della secolarizzazione e suo completo affrancamento dall'eredità cristiana, o almeno da un modello forte di cristianesimo. Qualcuno dice che si è finalmente secolarizzata la secolarizzazione. Si passa così dalla sostituzione all'alternativa, e cioè dall'ateismo o dal razionalismo, a quei fenomeni che etichettiamo sotto il nome di neopaganesimo oppure nichilismo. Ma il nichilismo a cui si passa, come dicevo prima, non è più quello ottocentesco. Quello ottocentesco era già una negazione non solo del cristianesimo ma anche della sua secolarizzazione, cioè era già una negazione di una cultura laica fondata su principi forti. E tuttavia anche quel nichilismo ottocentesco aveva una carica di assolutezza che si esprimeva perlomeno in certi tratti eroici che caratterizzava questo nichilismo ottocentesco di cui ho parlato prima. Il nichilismo che invece segue alla crisi della secolarizzazione è un nichilismo che consiste, possiamo dire, in una sorta di tranquillo adattamento alla vita, che consiste in una consapevole restrizione all'orizzonte della finitezza, eliminando qualsiasi intrusione dell'assoluto in qualsiasi forma. Diciamo che non è più tanto un'altra proposta di senso, ma si tratta piuttosto di una tranquilla convivenza con la povertà di senso, con la mancanza di senso. Chi ci ha fornito la prima splendida descrizione di questo nichilismo, a mio avviso, è Dostoevskij. Proprio Dostoevskij, che ha contatto con grande nichilismo ottocentesco russo, ha descritto e interpretato anche quella prima forma di nichilismo, il nichilismo eroico dei demoni, conosce il romanzo di Dostoevskij. Dov'è che Dostoevskij ci ha presentato invece anche quest'altra forma di nichilismo che chiamerei nichilismo debole e che oggi molto più attuale? Almeno in un passaggio molto importante, non nei demoni ma nei fratelli Karamazov, laddove ci parla del Ivan, dei suoi tormenti e in particolare quando parla dell'incubo, del sogno tormentoso che ha avuto Ivan quando sogna il demonio. Non so se ricordate questo passaggio, come pagine splendide. Ivan sogna il demonio nella forma di un signore elegante, non po' dimesso, non una persona eccezionale, una persona media, che aspira a nient'altro che a comportarsi come un uomo normale. Il demonio è un uomo normale, la pura normalità, cioè la banalità, l'essenza della demonicità nel suo grado più radicale, non la demonicità eroica che scaglia fulmini contro il Dio, no, la demonicità dell'uomo banale. E sogna Ivano, di questo demonio che gli dice: ma il mio più grande desiderio qual è? È quello di incarnarmi in una grassa bottegaia e andare in chiesa ad accendere dei cieli. Questo dice il demonio. Che cosa ci dice Dostoevskij con questa splendida immagine, questa descrizione fantastica, insomma, del demoniaco? Ci dice che l'ultimo stadio del demoniaco, o del nichilismo, se volete, è la pura e semplice banalità. Ed è precisamente questa figura, molto lontana dai demoni distruttori, segnano una distruzione morta, dell'altro grande Karamazov, ma anche nei fratelli Karamazov ci sono queste figure, no? Ci dice che il nichilismo, giunto al suo grado più sviluppato, diciamo così, è una, appunto, una banalizzazione della vita, una restrizione degli orizzonti, degli interessi, è un tranquillo adattamento alla vita e alle convenzioni sociali, no? Anche quello di andare a accendere in sede in chiesa. Ora, nonostante la lontananza di prospettive e di ispirazioni, a ben vedere, questa è in fondo anche la meta dell'altro pensatore che ho già citato come teorizzatore del nichilismo, e cioè di Nietzsche. Quello a cui aspira Nietzsche, ma non lo chiama nichilismo lui, perché lui chiama nichilismo invece la metafisica, o la religione, la meta di Nietzsche, che però si colora in lui di delle tinte forti, della lotta necessaria per raggiungere questa meta, è appunto un nichilismo, quello che noi chiamiamo nichilismo, ma ripeto, lui non chiamerebbe tale, è un atteggiamento di accettazione tranquilla della finitezza caduta, un vivere soltanto nel trascorrere del tempo, una sorta di, direi, una ragionevolezza adattiva, un calcolo dell'utilità come regola morale, una rimozione delle contraddizioni, una rimozione della sofferenza, della morte e soprattutto della colpa. Il grande obiettivo del nichilismo di Nietzsche, ma soprattutto di quello contemporaneo, è la rimozione della colpa. E per questo va anche bene, abbiamo visto in Dostoevskij, va anche bene una certa qual tranquilla religiosità come evasione e consolazione, come consumo individuale, si diventa disponibili in fondo a credere anche le cose più inverosimili, direi in vere conde, pur di avere una qualche consolazione. Il venir meno oggi del carattere oppositivo ed eroico del nichilismo è l'effetto del suo riconoscersi come l'esito storico della secolarizzazione e della sua radicalizzazione, nella quale un ruolo decisivo è giocato dall'imporsi della tecnica e del pensiero tecnico-scientifico, e naturalmente nel nichilismo contemporaneo questo aspetto, che Dostoevskij non poteva prevedere fino a un certo punto, sono che massicciamente presente. E così direi che il nichilismo odierno, rispetto a quello preconizzato da Dostoevskij e da Nietzsche, si arricchisce, si radicalizza ancora. Qual è la differenza? Direi che non c'è più un semplice adattamento alle consuetudini sociali, ma a quelle sempre sociali, ma più artificiali, dei mezzi di comunicazione di massa, diventando fruitori e veicoli dei processi mediatici. E infine, di nuovo, c'è, rispetto di nuovo a Dostoevskij, c'è anche l'idea che il nichilismo sia storicamente ineluttabile. Il nichilismo contemporaneo muove dalla convinzione che questo sia l'esito inevitabile del processo storico-culturale dell'Occidente. Citavo prima, insieme al nichilismo, il neopaganesimo, è un termine che ogni tanto ricorre nella cultura contemporanea. Direi che il neopaganesimo in fondo è una particolare declinazione o interpretazione del nichilismo debole. intendendo per neopaganesimo non tanto una vera e propria religione, quanto piuttosto l'idea di un politeismo dei valori e delle verità. Non si dicono neopagani nel senso che, come il paganesimo, ammettono una pluralità di idee, vale a dire una pluralità di verità e una pluralità di valori. Ma c'è anche un ritorno di interesse per il mito in generale, e d'altra parte, se volete, c'è una sfumatura di differenza tra neopaganesimo e nichilismo contemporaneo, nel senso che talvolta il neopaganesimo sottolinea l'importanza delle virtù classiche, cioè difende un atteggiamento venato di un certo stoicismo, diciamo così. Passiamo alla quarta e ultima tappa di questo processo di secolarizzazione, che, se volete, è più una mia interpretazione che non una vera e propria tappa del processo di secolarizzazione. Cioè, direi che se il nichilismo e il neopaganesimo cercano, più di quanto non abbia fatto la secolarizzazione classica, di uscire dall'orizzonte cristiano, questa fuoriuscita dall'orizzonte cristiano non riesce completamente. E cito qualche dato che in fondo è sotto gli occhi di tutti. Il soggetto indebolito, il soggetto frammentato, è un soggetto che i nichilisti contemporanei vorrebbero esaltare come appunto l'esito migliore e auspicabile, ma in realtà è un soggetto che resta sottoposto a delle tensioni intollerabili. Il soggetto dell'uomo contemporaneo è un soggetto che è teso tra l'ipertrofia e la distruzione. Il soggetto contemporaneo è un soggetto che ha perso la misura, perciò ipertrofico, è un soggetto che è richiesto di prestazioni sempre più alte, è un soggetto che, pur avendo perso un centro, è autocentrato, è un soggetto che è alla ricerca della propria realizzazione anche se ha perso la propria identità. Queste contraddizioni lo portano alla distruzione. La stessa ipertrofia è distruttiva perché non si riesce a reggerla, senza contare poi che la chiusura del futuro che caratterizza la cultura contemporanea svuota di senso il presente che dovrebbe essere pieno e autosufficiente. In secondo luogo, ripercorrendo quei punti di crisi che avevo indicato prima, mi sembra che non si trovino più criteri soddisfacenti per la vita associata, che produce sempre maggiori ingiustizie. Per questo capita allora, ma qui bisogna stare attenti e non illudersi, per questo capita che ci si richiami, anche da parte non credente, da parte laica, ci si richiami spesso a valori religiosi, si tributano omaggi, poniamo al Papa i suoi discorsi, in generale magari i valori religiosi, con un atteggiamento che sembra più che altro un aggrapparsi a qualche cosa a cui in fondo non si crede veramente, ma che sembra un'ultima ancora di salvezza quando mancano altre ancore. Dunque la secolarizzazione radicale, che elimina ogni residuo religioso, ogni residuo religioso comunque trasformato, non sembra riuscire. E ancora, credo che assistiamo a una sorta di disgregazione del patrimonio culturale. La cultura non produce più idee alte, non apre prospettive. La perdita di fiducia nella verità favorisce l'estromissione della ragione dagli ambiti diversi da quello tecnico-scientifico, invece, nel quale la ragione domina, con un conseguente dominio dell'irrazionalismo in quegli ambiti che sono più importanti e più decisivi per la vita dell'uomo. Siccome la ragione è soltanto quella tecnico-scientifica, negli altri ambiti, quello etico, estetico, religioso, domina la pura irrazionalità. E infine, credo si possa dire che il progetto del nichilismo pacificato fallisce
mi sembra di dover dire che il nichilismo non è consonante, tranquillizzante come vorrebbe, e soprattutto che non elimina le pulsioni distruttive e autodistruttive, e questo perché resta molto al di sotto di una sufficiente comprensione dell'esperienza e delle dimensioni del male. Che cosa accade in questo panorama? Accade, mi sembra, che il vuoto di senso produca talvolta la ricerca di nuovi orizzonti religiosi alternativi al cristianesimo, ma mi pare che sia, nonostante sia un cammino perseguito da molti, che sia piuttosto ingenuo tornare a forme, a esperienze religiose pre-cristiane, perché l'orizzonte ebraico cristiano su cui si è fondata la nostra cultura è un orizzonte religioso ultimo e radicale che ha segnato irrimediabilmente la fine delle forme di sacralità che erano state introdotte dalle religioni precedenti. D'altra parte, mi pare che la secolarizzazione giunta a questo stadio rende impensabile un recupero di ciò che era stato laicizzato attraverso una pretesa di ricristianizzazione. Voglio dire che ci sono sempre meno valori laici che possano essere recuperati, c'è sempre meno un terreno comune, quella stagione conciliare che ricordavo mi sembra veramente lontana anni luce. La cultura dominante, voglio dire, è refrattaria alla fede, molto più refrattaria alla fede quanto, ad esempio, potessero pensare e sperimentare i padri conciliari che avevano aperto la stagione del dialogo. Eppure, aggiungerei, i fallimenti, i momenti di crisi che ho descritto della cultura secolarizzata, dimostrano in fondo che essa non riesce ad uscire completamente dall'orizzonte cristiano. Per cui lo scenario che mi sembra di dover descrivere è quello di una cultura che vuole essere totalmente al di là del cristianesimo, vuole, come dicevo, secolarizzare la secolarizzazione, ma non riesce a liberarsi completamente dell'eredità cristiana. Ma venendo allora a questo punto a parlare, quindi, da un punto di vista più del cristiano che si interroga di fronte a questa situazione, mi verrebbe da dire che forse proprio per questo, paradossalmente, siamo in una condizione privilegiata per ricostituire l'identità cristiana e per riproporre l'annuncio cristiano, e questo perché la cultura dominante è ormai così lontana dal cristianesimo da poterlo percepire come discontinuo, cioè come fornito di un'identità non omologabile ad essa, alla cultura dominante. Ma allo stesso tempo la cultura dominante non è così estranea al cristianesimo da non poter riconoscere in qualche modo che esso risponde a domande di senso profonde e nascoste. Allora direi che il cristianesimo può portare un annuncio efficace se dice non quello che esplicitamente gli viene chiesto, e forse nemmeno quello che implicitamente ci si attende, ma piuttosto può portare un annuncio efficace se riesce a toccare qualcosa che nella cultura dominante è rimasto nella forma del rimosso, del profondamente nascosto. In una fase, nella fase precedente della secolarizzazione, cioè in una fase, potremmo dire, di secolarizzazione incompiuta, si trattava per il cristianesimo di corrispondere alle attese esplicite o implicite, cercando, ad esempio, di mostrare che l'amore ha un possibile compimento nell'agape, oppure che la libertà ha un compimento nella grazia, oppure che il sapere ha un compimento nella sapienza, o ancora che la giustizia sociale ha un compimento nella regna di Dio. Oggi credo che non ci si possa più inserire nella cultura odierna per svolgerne o recuperarne possibili implicazioni religiose. L'orizzonte culturale, cioè, non è più un orizzonte anonimamente cristiano o cristianizzabile, o in qualche modo conciliabile con il cristianesimo. Ma allora non c'è tanto la possibilità di integrare, sviluppare e correggere. Tuttavia si può far emergere il desiderio di un discorso altro, di una verità rimossa, di una sorpresa oscuramente attesa. E ciò significa che il cristianesimo può incontrare la cultura contemporanea non, come molti pensano, attraverso l'etica, non fornendo un supplemento d'anima, quanto piuttosto soltanto attraverso l'escatologia, cioè attraverso l'annuncio e la predicazione del Regno di Dio. Dico questo anche perché, per tornare alla questione della tecnica, credo che non ci si possa illudere riguardo a un facile addomesticamento del mondo tecnologico, come ho l'impressione che molti cristiani facciano. Non ci si possa illudere riguardo a una facile conciliazione tra l'annuncio cristiano e il nostro mondo in quanto dominato dalla tecnica. Voglio dire cioè che non si può facilmente usare la tecnica come semplice strumento che può essere piegato a dei fini buoni. Per farlo, per piegare la tecnica a dei fini positivi, occorre riconoscere che c'è un ambito di norme, di significati dell'esistenza e del mondo che sono dati e non sono invece prodotti, e cioè sono radicalmente indisponibili alla tecnica. Si può piegare la tecnica solo in qualche modo rovesciando la sua razza, dicendo e riconoscendo che c'è qualcosa che è indisponibile. Ma questo contrasta precisamente con l'ideologia tecnocratica che il dominio della tecnica inevitabilmente porta con sé, ideologia tecnocratica che pensa la realtà come semplice materia manipolabile e riproducibile, come brutto materiale a nostra disposizione. Occorre invece pensare che con la realtà ci è dato originariamente un senso da custodire e approfondire. Nel libro del Genesi, la fonte sacerdotale parla dell'uomo come di colui che domina su ogni essere vivente, mentre invece la fonte yahvista dice che l'uomo doveva coltivare e custodire il giardino dell'Eden. In concreto, la possibilità di contrastare il nichilismo tecnologico dipende dalla possibilità di ritrovare e far valere i significati posti nella natura dal Creatore e dalla sua rivelazione all'uomo, il che comporta inevitabilmente una restrizione che a noi sembra inimmaginabile, che io non saprei immaginare, dell'uso della tecnica. Questo però, che dico, non è una richiesta, una proposta di, come oggi va anche di moda, di un certo naturalismo, e per questo parlo di restrizione, non di negazione della tecnica. Perché non voglio difendere il naturalismo? Perché devo riconoscere, come credente, che anche la natura è sconvolta dal peccato e contiene pulsioni distruttive e autodistruttive, proprio quelle in fondo che hanno giustificato, hanno fatto sorgere la tecnica. Ma allora, se le cose stanno così, credo che occorra guardare il mondo né dal punto di vista della natura a quale di fatto la incontriamo, né dal punto di vista della tecnica, ma al tempo dal punto di vista escatologico, cioè dal punto di vista della redenzione. Io penso, lo ripeto spesso, che dovremmo pensare e vivere la nostra fede allo stesso modo in cui un grande pensatore ebraico che amo, Adorno, ha pensato la filosofia. Nei Minima Moralia Adorno ha questa splendida, questo splendido pensiero, e dice: la filosofia, noi potremmo dire la fede, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della disperazione, che è la condizione del mondo, è il tentativo di considerare tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. Ecco, credo che la nostra profezia, la profezia dei cristiani, consista nel guardare al mondo come se fosse redento, cioè nello spiare i segni attraverso i quali vederlo trasfigurato nella redenzione e nell'annunciare al mondo che questa trasfigurazione è possibile. Che cos'è questa istanza escatologica che penso il cristianesimo debba fare valere molto più di un tempo? Questa istanza escatologica è un'istanza radicale di libertà, di giustizia e di verità, di una libertà altra rispetto a quella che l'etica e il diritto consentono, di una giustizia altra rispetto a quella che la politica può realizzare, di una verità altra rispetto a quella che la ragione calcolante può conseguire. L'etica, la politica e la sapienza del mondo appartengono, per usare l'espressione paolina, all'ordine della legge. Sono conseguenza del peccato e tentativo di opporsi ad esso, ma senza avere la forza di estirparlo. Anzi, come dice Paolo, lo stimolano. Il cristiano dunque deve rispettare la legge, intesa in questo senso ampio, ma sapendo che essa non vince il peccato, perché costringe la carne ma non cambia i cuori. Contribuire a costruire una società fondata su valori comuni, agire eticamente, dare un contributo alla crescita del sapere è certamente anche un compito di cristiani, ma non quello più proprio. Una società ordinata, l'osservanza della legge, un amore per il sapere possono essere condizioni utili all'annuncio del Vangelo. È la legge, infatti, che rende manifesto il peccato, così come è la conoscenza che aumenta il dolore. E con ciò apre la domanda di salvezza, che però in nessun modo la produce. Il discorso della redenzione è un discorso altro, che pensa e annuncia una libertà che è anche liberazione ed espansione delle forze creative, che pensa una giustizia che è anche perdono, come recentemente in modo molto opportuno ci ha ricordato il Papa, che pensa e annuncia una verità che è anche affermazione definitiva del bene. Ma, e qui vengo, se volete, una nota dolente, quale posto, mi chiedo, ha avuto e ha l'escatologia nella formazione cristiana e nell'annuncio cristiano? Io credo che abbia un posto marginale, che sia praticamente assente, che sia ridotta all'indicazione di un al di là che non riguarda propriamente la nostra esistenza storica. Quello escatologico è forse il tema cristiano più svilito, che si presta addirittura ad essere trattato in modo comico talvolta, a differenza di altri temi cristiani che non si osa trattare in modo comico, ma su questo sì. Forse nello svilimento dell'escatologia si può riassumere tutta la vicenda culturale che ho descritto, vale a dire che la speranza cristiana è stata prima secolarizzata e poi, una volta dissoltasi anche nella forma secolarizzata, ha lasciato un vuoto che vorrebbe essere autosufficiente, chi dice debole, ma non ci riesce. Quello che resta è un presente che ha fame di futuro ma non ha futuro. Di qui i fenomeni di ripiegamento, di rinuncia, di distruzione e di autodistruzione. Io ho in mente tanti fenomeni, li abbiamo in mente tutti, ma penso in particolare a certe frange di quel movimento che si chiama movimento di squatters, che lucidamente teorizzano la negazione del futuro e si comportano di conseguenza in modo distruttivo, autodistruttivo, ma non per semplice follia, ma per una lucida analisi della condizione culturale e sociale del nostro tempo. Ora, a me sembra che i cristiani, che noi cristiani, siamo responsabili, particolarmente responsabili di questa situazione, perché sono i cristiani che hanno portato nel mondo un'attesa e una speranza altissime, sono i cristiani che hanno acceso il fuoco. E poi questa speranza e questa attesa le hanno nascoste e svilite. a maggior ragione hanno il dovere questi anni di riproporle oggi di fronte al panorama di disperazione o comunque di distorbimento della speranza in cui ci troviamo. E solo in questo modo, io credo, il cristiano può ritrovare un'identità, quell'identità del cristiano di cui oggi si parla molto, in un'epoca che ben possiamo dire di fine della cristianità. Altri inseguiranno l'illusione di una ricristianizzazione. Qualcuno punterà sulla funzione etica del cristianesimo. Altri ancora pensano che il cristianesimo debba non opporsi al nichilismo, ma piuttosto assecondarlo. Pensano che il cristianesimo sia conforme al nichilismo contemporaneo e debba essere un fattore di conciliazione, di incontro di religioni e culture diverse, portando il suo specifico contributo, direi, di universalità e di amore, cioè pensano che il cristianesimo abbia come vocazione specifica oggi quella di contribuire a una sorta di armonia, di armonizzazione delle culture e delle religioni e non debba rischiare di essere con un'identità forte un nuovo elemento di potenziali conflittualità. Pensano dunque a un cristianesimo benevolo e amico del mondo. Questo, dicono, sarebbe il compimento della kenosis cristiana. Ma io credo che la kenosis cristiana sia l'assunzione su di sé del male e della sofferenza, lo svuotamento di sé nell'essere per l'altro, il paradosso di una debolezza fortissima. In tutti questi modi che ho descritto, il sale del cristianesimo, mi sembra, diventa scipito. Il cristianesimo è scipito se perde la sua carica polemica verso il mondo, carica polemica verso il mondo, la dimensione ineliminabile del cristianesimo. Il suo cioè essere giudizio sul mondo e attesa di un mondo altro, guardate bene, dico di un mondo altro, non di un altro mondo, sono due cose che non hanno nessun rapporto tra di loro. Il cristianesimo vuole questo mondo altro, vuole trasfigurare questo mondo, non punta a un altro mondo. L'identità cristiana, che oggi inevitabilmente si indebolisce nel perdere sostegni politici, sociali e culturali, può invece diventare fortissima nel suo fondarsi esclusivo sulla parola di Dio, e cioè sull'attesa del regno. Il cristianesimo, credo, non sia un tranquillante, un quietivo. Il cristianesimo è contraddizione e paradosso. Il cristianesimo è inquietudine finché il Signore non torni, e non torni presto, perché la condizione del mondo è assolutamente intollerabile. Certo, coloro per i quali la condizione del mondo è tollerabilissima, che sono ben accomodati nel mondo, coloro che non percepiscono lo scandalo del male, non hanno bisogno dell'annuncio del regno. C'è allora un futuro per l'identità cristiana. Tragicamente il Vangelo non ci garantisce nemmeno questo, non ci garantisce nemmeno che l'identità cristiana si preservi. Il Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 8, dice: il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? E oggi è forse più a rischio che mai questa identità cristiana, non perché sia perseguitata, almeno in Occidente, ma proprio perché erosa, vuotata, consumata. Non ci dobbiamo illudere, io credo, della benevolenza da cui talvolta è circondata la Chiesa. È solo forse la cattiva coscienza di una cultura in crisi ciò che provoca questa benevolenza e attenzione. Non c'è una vera compressione del cristianesimo, anzi io lo sperimento con i miei studenti, anche che ci sia una crescita spaventosa dell'ignoranza religiosa del contenuto del cristianesimo. Non c'è dunque comprensione del cristianesimo, non c'è sintonia con il cristianesimo, ma tutt'al più c'è un utilizzo strumentale ed eclettico. Il mondo vuole zucchero e non sale, ma se il sale diventa scipito o addirittura si trasforma in zucchero, allora è davvero da buttare e il cristianesimo va incontro alla sua fine. Grazie.
credo proprio di dovere al professore un grazie veramente sentito. In questa ora lui ha detto che dava solo delle pennellate, ma è riuscito a darci degli affondo notevoli. Ci ha fatti veramente meditare. Meditare è così, la prima parte soprattutto della relazione in cui storicamente ci ha dimostrato l'avvenire del nichilismo, veramente lasciava turbati. E poi questo richiamo a un cristianesimo vero, a un cristianesimo profondo in cui, insomma, l'essere sale mi pare che diventi veramente essenziale. Quindi non è tanto una filosofia dell'eterno ritorno, naturalmente, di Nietzsche, ma il ritorno dell'eterno che deve essere in tutt'altro stile, in tutt'altro modo, e ci coinvolge. Credo che stasera proprio siamo stati fortemente coinvolti. Cosa facciamo qui in questo mondo se ci diciamo cristiani? Proprio ci ha lasciati con un forte interrogativo: non possiamo più vivere come abbiamo sempre vissuto. Grazie professore. Ora veramente volevo dire, come al solito, chi vuole può allontanarsi, può andare, e ricordo semplicemente che l'11 marzo è il prossimo incontro dei 7 lunedì, un'altra emergenza, con Paolo Branca, islamologo, Islam, dialogo o conflitto, anche questo un problema attuale. Qualche minuto, chi vuole restare, penso che il professore abbia ancora qualche minuto, al treno alle 11, intorno alle 11, quindi può eventualmente, se qualcuno vuol conversare con lui, può fargli anche qualche domanda breve.